Eccoci, buona domenica, bentrovate, bentrovati, bentrovat. Oggi sono felicissima di fare questa 149esima puntata di dialoghi nella domenica con un libro, con una persona a me cara, che io ritengo amica per una questione di storia e di preziosità, diciamo così, delle relazioni che proviamo a mettere in campo. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gisella Modica, che saluto e che è qui con noi, grazie a quello che io chiamo un trick, un mostriciattolo, una persona che ha davvero attivato, non da sola, ma con quello che fa insieme ad altre persone, relazioni inaudite, nel senso che probabilmente se non fosse per Fabrice, forse io, Gisella, io avrei continuato a leggerla sulle pagine di Leggendario o chissà altro dove, ma non ci sarebbe mai stata occasione di incontrarsi. Invece, grazie a Fabrice, grazie alla sua clinica della crisi, al gruppo, sicuramente mi rimprovererà perché non vuole nemmeno che sia questo, insomma, la tematizzazione di questo luogo di incontro. Però Fabrice genera, diciamo così, questo luogo dentro il quale le relazioni stanno crescendo, si stanno incrociando in maniera autonoma. E quindi lo ringraziamo, lo salutiamo, ma non possiamo non farlo perché di fatto il libro che andiamo a presentare oggi, che vi invitiamo a leggere, che centriamo noi, racconti di donne, mafie, contaminazioni, a cura di Alessandra Dino, che salutiamo, che è l'altra co-autrice, e Gisella Modica, eccolo qui per Mimesis Eterotopie, si apre proprio in esergo, diciamo così, con una citazione di Fabrice. Quindi, anche se io non avessi voluto in nessuna maniera riportare il motivo della nostra relazione, diciamo così, sarebbe stato difficile, visto che addirittura lo poni all'inizio di tutto, all'inizio dell'antefatto, proprio no? In una sorta di luogo quasi antico, perché poi questa cosa che metti insieme di Fabrice, nonostante poi lo userai anche in altri luoghi del testo, è come se si dimenticasse per un attimo quello che poni qui, e poi in realtà alla fine del testo riviene tutto fuori. Sto parlando in maniera quasi magica perché io sono molto dentro a questo testo, devo essere sincera, sono rimasta molto agganciata. E quindi vorrei darti subito la parola, anche se vorrei dire tante cose, ma in realtà lo faremo un'altra volta davanti al tè quando siamo fisicamente insieme, e a quel punto ti riempirò di tutte le mie considerazioni. Ora, quello che vorrei capire è la prima domanda che ti faccio a bruciapelo, senza essere andata troppo dentro. Abbiamo detto il titolo, io volevo presentarti in qualche modo, ho solo detto pochissime cose di te, e come ti dicevo dietro le quinte, sono contenta se vorrai dire qualsiasi delle cose che oggi pensi di voler consegnare, insomma, a questo momento. Prima di tutto capire, e dall'antefatto un po' si capisce, cioè dal dialogo che voi stabilite in questo alternarvi di G puntato e A puntato, questo darvi la parola o forse prenderla una all'altra, si evince che c'è una relazione sicuramente fra te e la dottoressa Dino, la professoressa Dino, ma la natura, diciamo, di questo incontro sembra essere proprio la brace da cui poi vengono fuori questi contributi, che saranno contributi di tante donne, divisi per sezioni, e poi ne parliamo. Però vorrei capire qual è la natura vera di questo libro, perché è qui fra le nostre mani, diciamo così.
Bene, ti ringrazio di questa domanda, per il motivo Per cui si va dritto in genere nella presentazione dei libri, e in particolare di questo libro, in questo momento che attraversiamo, si va dritto al contenuto. E io invece mi dai l'occasione per sottolineare due cose. Uno, anzitutto, vi devo ringraziarvi per questa accoglienza e devo ringraziare Clinica della Crisi, come appunto tu hai detto, perché senza Clinica della Crisi e senza il mio star dentro a Clinica della Crisi, forse questo libro non sarebbe nato in questo modo. Sarebbe nato perché è un progetto che per quanto mi riguarda ce l'ho dentro da molti anni e riguarda anche quello che io ho scritto a partire da me, sul rapporto con un uomo a cui ho voluto molto bene, che è mio nonno. Quindi è chiaro che parto da un grumo, ecco, lo potrei definire un grumo personale, irrisolto, come tutti i grumi, ma già raccontarlo e condividerlo è importantissimo. E poi il fatto che tu hai nominato la relazione. Perché questo libro non sarebbe nato in questo modo senza la relazione tra me e Alessandra, che è nata con questo libro. Noi non ci conoscevamo, nel senso che io avevo letto di lei già dai tempi della rivista Mezzocielo. Lei scriveva nella rivista, io la leggevo e mi piaceva molto questo suo sguardo un po' diverso, che io già parlo di una rivista che è nata nel 92 e già sentivo, no, che la sua lingua, ecco, e il suo sguardo erano diversi. E non ci sarebbe stata in questo modo questo testo senza le relazioni che si sono create tra noi e noi curatrici e le contributrici, cioè le 16 autrici dei racconti, e anche dalle relazioni che sono nate tra le autrici. Ecco, quindi è un reticolo importante perché è l'essenza anche del libro, che ha, come dire, due posso chiamare due fili rossi, e uno è la narrazione incarnata, cioè chiedere alle contributrici, come abbiamo evidenziato volutamente nella conversazione iniziale, che non è un'introduzione, abbiamo voluto fare una conversazione che rende, come dire, meglio l'idea della relazione, del dare, come dicevi tu, e del ricevere, e del rilanciare. E senza questo rilancio, magari sarebbe venuta fuori una cosa un po' più statica, un po' più da saggio. L'idea era quella di non fare assolutamente un saggio. E non era facile mantenere sempre questa postura, come dire, del non dimenticare mai un racconto incarnato e non dimenticare mai il partire da sé. Ecco, l'altro filo rosso che ha a che fare con Clinica della Crisi è il grande soccorso, il grande aiuto che è venuto per quanto riguarda me, più me che Alessandra, perché abbiamo due storie completamente diverse. Faccio un inciso, io sono una che scrive storie, è un po' inaffidabile, nel senso che scrivo storie, non ho nessuna conoscenza esperta della mafia e mi avvicino quindi a questo tema un po' anche intimorita, e Alessandra che invece è una ordinaria della materia. Ecco, parliamo di un'accademica con un curriculum sterminato sul tema, da 25 anni, forse anche di più, lavora su questo tema. Per cui quando sono andata a proporle, scriviamo insieme un libro, mi sono detta, mi dirà sicuramente di no. E invece lei subito mi disse sì, o si è, come dire, ecco, uscire fuori dal suo mondo, no? Per una boccata d'aria, un po' come l'ha definita lei. L'altro filo, e mi fermo se poi vuoi farmi un'altra domanda, è il grande aiuto che è venuto dal pensiero decoloniale, da Donna Haraway, in particolare per quanto riguarda me, e da Belloux. Sono state, come dire, due fari nello sviluppo di questo testo, e Belloux in particolare è stata molto presente per quanto riguarda l'importanza delle storie, perché il libro sono delle storie. Abbiamo l'invito alle contributrici, è stato: vogliamo delle storie, non vogliamo saggi, e come dice Belloux, vogliamo nomi, date, persone, eventi, circostanze. Non vogliamo recensioni, non vogliamo saggi. E ci siamo rese conto di quanto fosse difficile, perché molte si sono tirate indietro. Delle 16 contributrici sono quelle che alla fine si sono, come dire, messe in gioco, e molte di loro, quando mandavano i testi nella mail, dicevano: se avessi saputo la fatica non avrei accettato. Per tutte è stata, a loro insaputa anche, una grossa fatica rispondere alla domanda: che c'entro io con la mafia, senza punto interrogativo. Cioè, io c'entro, parto da questo, come dire, da questa premessa, che io c'entro. Abbiamo tolto il punto interrogativo dalla frase di Siebert, perché la frase "che c'entro io con la mafia" è di Renate Siebert, nel suo libro famosissimo, che è stato una pietra miliare un po' per tutti, Le donne, la mafia, edito mi pare nel 94 dal Saggiatore. Lei si pone la domanda: io, come dire, tedesca, insomma, che c'entro? Perché mi sto occupando di mafia? Ecco, noi abbiamo avuto la presunzione di togliere il punto interrogativo, dire sì, noi c'entriamo, e chiedere a chi si metteva in gioco, a chi scendeva nel pozzo, abbiamo detto noi, perché si trattava di scalarsi nel pozzo, e rispondere alla domanda, e rispondere sì, io c'entro, e vi racconto perché c'entro.
Sì, no, perché in realtà hai da una parte messo molte cose nel mezzo, dall'altra ha dato anche già spunti di risposte a domande, perché far venire fuori il perché di questo titolo con questa affermazione che interroga, no? Perché la domanda in sé c'è, ma di fatto appunto è una presa d'atto, e da qui partire per avvolgere o svolgere, no, il ragionamento, ma anche il portato del cuore, l'intoppo, no, che tu descrivi molto bene e che viene molto bene fuori proprio dall'inizio della conversazione tua e di Alessandra. Mi permetto di chiamarla per nome, perché ho di fatto mi sono rivolta a lei sempre chiamandola, come con te, sempre chiamandola per nome leggendo il libro, quindi me ne scuserà. Lei subito fa venire fuori questo suo dirti: Gisella, io sono andata avanti, ho fatto tante cose, però lo voglio fare, ma perché lo voglio fare? Perché lo voglio fare veramente? E lo dice con una sincerità che ti lascia senza fiato, no? Proprio perché ti rendi conto da subito di avere a che fare con una persona che lavora su questo, che lavora di questo, che è dentro al tema legato alla mafia. Però la rende subito ostica e al tempo stesso affascinante questa relazione che voi mettete davanti a tutto, e anche un po' importandovi poco di quale sia quello poi che accade in chi legge, no? O perlomeno questa è stata la sensazione che ho avuto io e provate a dire subito che lo scopo, oltre a infilarsi dentro questa domanda senza il punto interrogativo, quindi a questa presa d'atto, è quella di creare un simbolico differente, quindi di provare a scovare il senso del che cosa c'entriamo noi. E ci sono stati dei momenti della lettura di alcuni di questi contributi, come anche quello finale, in cui viene fuori il tema di Antigone, il tema della risposta fisica ad una imposizione che poi il tema dell'oppressione. Già soltanto nominando Belux tu fai un'operazione senza ritorno, no? Perché Belux ci porta innanzitutto a dire non vogliamo le teorie, ma vogliamo i fatti, anche se poi voi ci tenete molto alla teoria intesa come universo circostanze, circostante contesto, diciamo così, che è anche una pratica fortemente femminista, quella di situarsi, no? Ma Belux ci porta sul margine e il racconto di questo margine, che è luogo di radicale possibilità, dice lei, e viene riportato anche nel testo proprio questo passaggio, è il racconto, è la possibilità, è la tentazione. Soprattutto parlo da donna del nord, come tu giustamente prima.
Vabbè, Avezzano, siamo lì, al nord
No,
proprio.
ovviamente è sicuramente nord rispetto a Palermo, no? Quindi, e poi è tutto un girarsi, però è proprio questa idea di sapere che c'è quel margine da cui guardare e affacciarsi. Da una parte però c'è un religioso rispetto nei confronti della Sicilia, delle donne, della mafia, rispetto nel senso dell'argomento, eh? E poi anche questa incapacità di dirlo senza capire quali sono le parole giuste no? Per evitare di andare in terreni insondati. Ora, quello che mi chiedo, e se mi vuoi provare a dirmelo più che puoi, che ruolo ha avuto il femminismo, il tuo femminismo, perché fino al mondo l'abbiamo nominato, nella stesura di questo testo, nella composizione di questo testo, anche se in realtà viene già fuori da quello che hai detto prima, perché tante parole che abbiamo utilizzato vengono da lì, mi piacerebbe che tu lo esplicitassi, anche perché siamo in un contesto dove chi ci ascolta fa mille cose, viene da mille mondi e io penso che insomma il compito di chi, come noi in diversa una maniera, io in maniera assolutamente provinciale, diciamo così, prova ad utilizzare le lenti, diciamo così, e gli strumenti. La casta degli attrezzi che i femminismi ci danno, se vuoi provare a fare questo passaggio.
E allora, sì, senz'altro, il mio posizionamento femminista è fondamentale in questa stesura del testo ed è anche fondamentale il fatto che sia stato scritto e pensato e scritto durante la pandemia. Questo non è secondario e lo abbiamo evidenziato nel titolo, una delle parole chiave dei racconti che tornano continuamente nei racconti è la parola contagio e contaminazione. E non a caso la pandemia, questa cosa l'ha in qualche modo ingrandita, ma no, e poi ce l'ha fatto sperimentare sulla pelle. Non si trattava soltanto di un concetto, quello della contaminazione, che ci viene e a me veniva da Donaro, avevo da poco letto, anche grazie a Clinica della Crisi, avevo da poco letto il Cthulhu Cene. Eravamo in piena pandemia e l'idea del contagio, dell'infezione, della contaminazione, come dire, la sentivamo proprio sulla pelle. E quindi l'essere femminista, che comporta fondamentalmente la relazione, come ho detto prima, fondamentale, ma anche appunto il tentativo di raccontare delle storie incarnate partendo da sé, cercando proprio di raccontare a se stesse anzitutto, prima che alle altre, agli altri, che cosa significa quella frase molto che Alessandra dice in uno dei suoi interventi, riportando la frase di una persona, credo si chiami Governale, a questo punto, in questo momento non ricordo, la mafia è l'aria che respiriamo. Questo spazza via, come dire, questa idea che la mafia è un mondo parallelo, lo è, alla società civile che corre parallelo, ma in moltissimi punti si sovrappone questi confini, parlando appunto di contagio, infezione e contaminazione, questi confini tra mondi apparentemente, ci tengo a dire apparentemente diversi, distanti, più che diversi, distanti. Ci sono dei momenti in cui i confini si assottigliano e si confondono, si mescolano e creano quella zona torbida, il trouble di cui parla Haraway. Questo miscuglio, questa mescolanza, in siciliano trouble noi lo traduciamo in trubolo, che proprio dà l'idea di qualcosa di confuso, di opaco, che ti crea inquietudine, il perturbante di cui parla Haraway. E allora, quando questi confini si sovrappongono, creando questa zona opaca, tu hai bisogno di uno sguardo, ce lo insegna Haraway, di uno sguardo diverso, capace di penetrare questa opacità. Ed è il pensiero decoloniale, il pensiero tentacolare, lo definisce Haraway, che rimanda al ragno, il Cthulhu, il ragno. Mm-hmm. E non a caso la mafia è paragonata a un ragno, cioè una collaboratrice di giustizia che è fondamentale in questo testo, che avrà un ruolo fondamentale, la storia, non lei, non l'abbiamo intervistata, la storia di Carmela Iuculano, che ho conosciuto attraverso Alessandra, che Alessandra ha intervistato più volte e conosce, lei paragona la mafia a un ragno, che più ti agiti, più ti impigli quando ci sei intrappolata, e rende perfettamente, no, questa idea della vischiosità. E questa vischiosità del sistema mafia ha bisogno di uno sguardo diverso. Che tipo di sguardo? Ma anche una postura diversa. Che tipo di postura? Nel libro questa postura differente e questo sguardo differente viene fuori, e lo sguardo che a cui ci invita Haraway, rivolto verso il basso, cioè verso tutto ciò che è perturbante, che è l'inconscio, è il rimosso. Molte storie raccontano di questo, di qualcosa che è sottoterra. E questo ce l'ho, come dire, è un'indicazione di Don Haraway, ma è anche uno sguardo strabico, cioè posizionato nel confine, nel margine, tra un mondo e l'altro. Mi spiego meglio. Lo sguardo delle collaboratrici di giustizia, donne di mafia, che stavano dentro al sistema, stavano nel trouble, no? Stavano dentro e poi hanno fatto, come dire, il salto. Come Carmela Iuculano, la cui storia vi invito a leggerla, l'ha scritta Carla Cerati, è una storia molto interessante, perché lei fa questo salto da un mondo all'altro ma sta sul confine, e da lì, no, su questo, da questo margine, lei racconta e racconta anche come è uscita, come racconta anche il suo conflitto. Che tipo di conflitto serve anche a noi che stiamo da questo lato, noi con donne contro la mafia? Che cosa possono insegnarci in termini di postura, in termini di sguardo strabico, appunto? Alessandra definisce le collaboratrici donne di confine, dalla doppia vista e dal doppio linguaggio. Ecco, loro stando lì ti insegnano, o comunque ti mostrano, no, non insegnano affatto, ti mostrano come hanno fatto a uscire fuori, come ha fatto la Iuculana a uscire fuori da questo suo mondo. È partita da sé, dal suo vissuto, dal suo dolore, amava la libertà per se stessa e per i propri figli. La legalità non credo che c'entri molto in questo suo, no? Il discorso sulla legalità, ecco, credo che c'entri poco su questo suo passaggio, no? Da donna muta a donna che denuncia e usa la parola e apre una crepa incredibile.
Viene fuori in maniera consistente questo fatto che la legalità in realtà proprio in tutto il testo risulta quasi poco interessante, cioè non è assolutamente, ma non è un argomento, anche perché mi sembra che possa essere visto, ma qua mi sto avventurando, come un argomento del maschile, il tema della soluzione attraverso il tema della realtà, mentre qui c'è tutt'altro. Il tentativo, l'operazione ben riuscita che voi fate, e mi verrebbe da chiederti quanto prevista, ma poi in realtà sorrido a questa domanda che anche è sciocca, una domanda sciocca la mia, di mettere insieme queste storie. Mentre tu parlavi io ho ripensato allo sconcerto e anche alla sorpresa, per esempio, di leggere Maria Di Carlo. Onestamente, rimettendo assieme i cocci è il titolo del tuo contributo, e sono rimasta proprio agganciata. Credo di averla anche sognata questa notte, perché c'è proprio quello che dici, provavi a dire tu prima, benissimo, quando lei dice, sì, purtroppo abbiamo finito il tempo, mannaggia, quando lei dice che lì poi ho ritrovato anche te con la tua storia, no? Della questione dell'umanità e la disumanità che abitano le stesse persone che sono, si sono rese responsabili di orrendi delitti e in realtà poi erano padri affettuosi o nonni molto amati. E quindi questa mescolanza e anche questo dire a tutte e tutti noi che vi leggiamo: toglietevi le vesti, levatevi dal bianco e dal nero, perché qui siamo altrove, cioè, appunto, cioè un luogo da dentro cui infilarsi e da abitare. Stay with the trouble è l'invito, in realtà, che io ho davvero colto da questo testo. Io avrei voluto farti almeno altre 828 domande, sicuramente capire come avevate organizzato il testo, ma io proverò a fare una cosa, proverò a chiedere una cosa esotica, a fare una seconda puntata con te, e magari proviamo anche a leggere qualcosa, perché è bello parlare del prima, ma è anche bello probabilmente provare a leggere qualcosa insieme. Io avrei voluto anche parlare di Felice in passato, avrei voluto dire veramente tante cose ancora, ma mi limito a provare a ringraziarti. Non so se, perché ovviamente il discorso non era quasi neanche cominciato, purtroppo il tempo è volato, non so se hai volontà di dire un'ultima cosa, perché è inutile che io passo il tempo a salutare, mentre preferisco dare la parola a te, e dandoci però appuntamento a una seconda domenica, sempre se per te va bene.
Sì, se è possibile, perché insomma, moltissime cose sono state in qualche modo annunciate, ecco,
Sì, esatto.
e non è stato possibile svilupparle, come dire. Io dico soltanto una cosa, quando abbiamo presentato per la prima volta il testo, il libro, Alessandra ha invitato Lia Sava, che era stata da pochissimo eletta nuova procuratrice di Palermo, da pochi giorni. Lei ha accettato di presentarlo e lo ha letto, perché quando è arrivata il libro era tutto segnato con i post-it, quelli colorati, uno rosso, uno giallo, uno verde, che ti dava l'idea che aveva letto il libro, e ha detto una frase che ci ha un po' inchiodate tutte. Lei ha detto: devo darvi una notizia, la mafia è vigorosa e gode di ottima salute. Detto da lei, ecco, dobbiamo porci una domanda: com'è possibile che continui a godere di ottima salute? Evidentemente c'è un problema di lettura, di narrazione, di postura e di sguardo che deve essere rivisto. È un problema di pratiche che devono essere riviste. Il libro in fondo è finalizzato a questo. Dalle storie vengono fuori le pratiche. Quali altre pratiche? Ecco, questa era la domanda che ci siamo poste, e in parte, grazie alle 16 amiche, che non ho qui il tempo di nominare tutte per mancanza di tempo, ma le storie che loro raccontano e che partono dalla loro vita, chi è insegnante, no? Chi scrive, chi si occupa di uno sportello contro la violenza sulle donne, partono da lì e ti danno indirettamente delle risposte. Ecco. Questo era anche uno degli intenti del libro, quindi anche su questo ci sarebbe molto da ragionare.
Io mi limito a dire che è vero, quello che dice è vero, quello che dice si arriva proprio direttamente, anche in maniera abbastanza, a volte violenta, per cui non possiamo non darci un secondo appuntamento, con la promessa di continuare a rileggerlo, parlo per me e non solo, e di provare anche a portarlo altrove, dove magari diversamente non sarebbe arrivato per mille motivi. Quindi io davvero vi ringrazio. Saluto te, ti auguro una buona continuazione di domenica e quindi a prestissimo.
A prestissimo, ok.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao.